per dare la parola a Luca Doninelli, che è un grande amico, oltre che una persona che lavora intensamente sulla letteratura e sulla scrittura. Lui è scrittore di vita, di lavoro, e da tempo ha originato con noi a vari momenti, e quest'anno, dopo un anno sabbatico, comunque dopo una interruzione, riprende con noi questo cammino, questa proposta. Solo due pensieri brevissimi. Un augurio a questo, lo chiamo, cammino che farete soprattutto insieme, perché l'impostazione che si cerca di dare è un tipo di lettura del fatto letterario, e quindi anche del proprio desiderio e attitudine, molto inerente a quello che la letteratura è in origine e speriamo permanga ad essere, cioè una modalità misteriosa e decisiva di raccontare l'esperienza propria e del mondo. In questo senso la scuola Flannery O'Connor, che infatti si intitola questa grande scrittrice e grande donna americana, è proprio rivolta a una persona che aveva continuamente, diceva, di questo stupore per questo fatto che è la capacità che abbiamo di rappresentare la realtà attraverso le parole, e quindi entra in gioco la verità, la propria esperienza, la cultura dominante, la cultura personale e soprattutto anche la relazione tra persona e la ricerca del vero. Il secondo aspetto, più diciamo tecnico, siamo in molti, abbiamo voluto esaudire la richiesta di tanti tra l'altro dello scorso anno e degli anni precedenti, perché come avrete visto un po' dallo schema si favorisce questa continuità, perché il cammino proposto non ha un inizio e una fine del tipo c'è una dose di distillata, di gocce, di apprendimento, ma è un cammino che speriamo anche continui nelle persone più interessate, nelle persone più attaccate a trovare, a capire, a correggersi e a innovare. E quindi abbiamo accolto molte iscrizioni, e però ci divideremo in due gruppi. Un gruppo di quelli che hanno partecipato alla edizione dello scorso anno e precedenti, e diciamo il gruppo dei nuovi. Doninelli sarà coadiuvato da Giuseppe Braga, che stasera, adesso tra poco, comparirà anche lui tra gli uditori, e da Davide Rondoni. Quindi ci saranno dei momenti di, chiamiamola, incontro, lezione e dialoghi sui testi plenari, come quello di oggi. Dei momenti invece sdoppiati in due gruppi, più di laboratorio sui testi, e dopo sarà data al termine dell'incontro di oggi la modalità con cui concepire questi lavori. Gli incontri con gli autori, quindi scrittori che abbiamo voluto invitare a raccontare, a rispondere alle nostre domande, questi qui saranno plenari anche questi. Il luogo dove ci troveremo con un altro gruppo, un luogo sarà questo, l'altro luogo è qui in via Olmetto a Palazzo Archinto, dove abbiamo affittato una sala per questo gruppo. Abbiamo visto che all'incirca siamo sui 35 per gruppo. Questo è un po' l'impianto, così già un po' si delinea, ma adesso entrate con Luca subito in un'avventura che è anche molto personale, perché quelli che noi abbiamo spronato a dire ma ponetevi con la vostra esperienza di fronte agli altri, di fronte ai giovani, di fronte a chi scrive da tempo, per raccontare la vostra esperienza e quello che avete imparato. Grazie a Luca e buon lavoro.
Potete spegnere i cellulari, fate una cosa gradita innanzitutto a me, che cercherò di dirvi delle cose che per me sono essenziali, e ho bisogno di dirvele bene, perché se ve le dico male, già tanto i fraintendimenti ci saranno comunque, se ve le dico male saranno ancora di più, saranno più di quelli inevitabili. Quindi cerchiamo di aiutarci. Allora, quello di cui vorrei parlare questa sera, io però inviterei adesso a entrare e poi basta, perché non si può continuare a entrare, cioè come, esattamente come dei cellulari che suonano. Ci sono dei posti anche qui davanti, eh? Ciao. Allora, questa lezione, questo incontro introduttivo, è introduttivo, adesso non so se è introduttivo a tutta la scuola, Flannery O'Connor, essendo il primo dell'anno, è sicuramente introduttivo alla parte di lavoro che vorrei compiere io con voi. Non essendo un teorico della letteratura di formazione, anche se ho letto molta teoria, però non è il mio mestiere, io cercherò di parlarvi dell'argomento che mi sta più a cuore, cioè la questione della forma, quindi una questione che è tecnica ma è anche estetica, cioè pone un problema estetico. Perché noi dobbiamo partire sempre dai problemi grandi. Cioè sono le questioni grandi che ci interessano. Le questioni piccole producono scrittori piccoli. Siccome però noi, per il tipo di cultura nella quale siamo tutti immersi, quindi anch'io, a certe cose non facciamo sufficiente attenzione, non solo questo, ma anche quando uno scrive, anche lo scrittore quando lavora al suo libro, non può mai dare per scontato un certo livello della questione. Io vi rimando per esempio agli ultimi libri che ha scritto Paul Auster, che sono libri di una assoluta aridità, cioè è uno scrittore che ha perso completamente, totalmente ogni vena letteraria. Ma questo può succedere a me e succede a chiunque continuamente. Se, ma dico Paul Auster, ma ne posso dire altri, se non si mette continuamente a tema una questione che non ci è più non c'è più tanto familiare, no? Per questo io ho deciso di parlarvi, cioè il tema, poi ve la daranno questa lezione, io adesso ho il problema che avendo preparato questa lezione non devo sbirciare su quello che ho già scritto, se no faccio schifo. E nello stesso tempo, se cerco di ricordarmi quello che ho scritto, faccio ancora più schifo. Succede quando si è in over preparazione, no? Quando si è troppo preparati. Allora io adesso cercherò magari di dirvi qualcosa che non c'è qui sopra, così almeno un po' leggete il testo e un po' ve la cavate con quello che vi dico, perché per fortuna poi diciamo, ho scoperto che ci sono molti buchi in quello che ho scritto, quindi buchi che diciamo, si possono riempire con qualche considerazione utile. Io ho intitolato questa tanto subito per dare un'idea di passato, di passato, ma anche di, come dire, di straniamento, no? Ho intitolato l'invocazione alla musa, no? Invocazione alla musa, perché la musa naturalmente nessuno la invoca più. Ciò nonostante non può non colpire Dante, che pur essendo molto più cristiano di noi, però invoca la musa. Le muse, come sapete, erano queste dee figlie di Apollo che se ne stavano sul monte Elicona, e ciascuna delle quali presiede ad un'arte. Come voi sapete, poi gli antichi non annoveravano tra le arti diciamo, non degne di musa né la pittura né la scultura né alcune di queste cose inferiori in cui si aveva a che fare con la materia, mentre alla musica e alla poesia che sono poi dedicate tutte le attenzioni delle muse. E anch'io parlo dell'invocazione alla musa. Parlo dell'invocazione alla musa perché di fronte al problema della forma, di fronte alla necessità che l'ordine in cui intravediamo che intravediamo delinearsi dentro una materia narrativa, diciamo, quest'ordine appare a un tempo, queste non sono cose che dico io, sono cose che dice Dante, sono cose che dice Marcel Proust, appare a un tempo come qualcosa di irraggiungibile. Cioè, non c'è un momento in cui uno si sente un povero Cristo, un poveraccio, come quando comincia a porsi seriamente il problema della forma. Quindi quando il romanzo comincia a essere trattato non più soltanto come una serie di parole da mettere in fila, una storia più o meno divertente che noi crediamo di saper scrivere, ma comincia a essere trattato nella sua unità. Allora, la prima cosa che mi interessava dire, che naturalmente possono, tutte queste cose possono apparirvi delle sciocchezze, delle cose superflue, no? Ma io tanto ve le dico lo stesso, perché non lo sono per me, perché dopo, tenete conto, io ho cominciato a scrivere, a pensare di fare lo scrittore quando avevo meno di 10 anni, no? Continuo a perseverare in quest'idea, dopo tutti i libri che ho pubblicato, alcuni più belli, alcuni più brutti, insomma, no? E ci sono cose di cui continuo a stupirmi, e cose che continuano a costituire il centro del mio interesse. Non solo, ma anche la soluzione tecnica di problemi narrativi che ci sono ha un valore quando noi capiamo qual è il livello della questione che si pone quando ci si pone un problema tecnico. Perché, per esempio, uno dei segnali più chiari che uno non è portato per la letteratura e deve fare altro è quando mi fanno leggere qualcosa e dico: guarda, qui c'è un errore, hai sbagliato a mettere mucca. E vabbè, scriviamo vacca. Cioè, uno pensa, diciamo, immediatamente che il problema sia circoscritto lì, e che quindi basta sostituire, basta un clicchettino, no? Una cosetta. Mentre invece, quando il problema è circoscritto a un pezzettino di testo, vuol dire che il testo c'è già, vuol dire che siamo già, diciamo, non diciamo in paradiso, ma sicuramente siamo già in purgatorio e già anche in un punto buono del purgatorio, dove si comincia a respirare aria buona. Allora, prima cosa che io volevo dire, vi sembrerà ovvia, però è questa cosa qui. Cioè noi siamo abituati a percepire la realtà sia intesa come tempo, sia intesa come spazio, quindi sia nel suo aspetto esteriore, sia anche nel suo aspetto interiore, siamo abituati a percepirla come una discontinuità. Cioè un universo sostanzialmente divisibile. No, questo lo vediamo, per esempio, quando ci vengono presentate, non so, delle donne sui giornali, delle donne di particolare bellezza, no? Si dice 90, 60, 90, no? Cioè dove la garanzia della bellezza, diciamo, sono dei numeri, il numero indica una divisibilità, una, no? Ma io ho visto anche che questo avviene anche, per esempio, nelle persone giovani, forse le persone di una certa età sono, diciamo, magari hanno avuto scuole migliori o hanno goduto di una certa continuità nella trasmissione della conoscenza, che io vedo adesso per esempio nei giovani è molto molto più problematica. Però siccome io insegno anche, tengo un corso all'università e quindi vedo delle persone, insomma, che hanno intorno ai 20 anni, io mi accorgo come il modo, per esempio, che queste persone hanno, che pure magari sono anche preparate. Per esempio, io adesso sto facendo un corso con dei ragazzi che hanno studiato storia del teatro, storia del cinema, un corso, diciamo, nel dipartimento spettacolo, ed è tutta gente abbastanza preparata, devo dire, che ha lavorato. Quando tu però gli chiedi di parlarti di un film, di parlare di una canzone, di parlare di un libro, immediatamente viene fuori, almeno in queste generazioni, ma io credo che però sia un problema che in qualche modo abbiamo tutti, perché vedo che torna fuori anche in me, che pure ho avuto buone scuole, viene fuori un modo di star di fronte all'oggetto che tende a ripartirlo in pezzi. Allora dice, ma l'inizio di questa canzone mi ha dato un'emozione, poi dopo me ne ha data un'altra, poi dopo però cambia ancora e mi dà quest'altra emozione. Cioè dove a un certo punto si sega, per esempio, una canzone. Io parlo di una canzone perché una canzone è una cosa che ha una breve durata e questa durata è nel tempo, si svolge, cioè vuol dire, è, diciamo, la canzone è qualcosa che esiste come tempo. No? E la musica, e la canzone in più è breve. Quello che mi colpiva è che il rapporto con la cosa era un rapporto sempre istantaneo. In questo istante mi dà questa emozione, nell'istante dopo però subentra quest'altra emozione, poi c'è quest'altra emozione ancora, no? Ed erano stupite queste persone quando gli chiedevo, ma la prima emozione cosa c'entra con la quarta? Magari mi ha detto 5 emozioni, no? La seconda con la quinta? La prima con la sesta? Non so, con la terza? Non so se capite. E c'era una difficoltà che dipendeva, secondo me, da questo, dal fatto che si è disabituati a concepire dentro l'esperienza, intendo l'esperienza sensibile, quello che vediamo e tocchiamo, l'esistenza di forme. Cioè di qualcosa che non è metabolizzabile da me, che non è divisibile, non è suddivisibile, che quindi io non posso dominare pezzetto per pezzetto, ma che invece hanno una loro unità, no? Cioè una casa non è evidentemente la somma dei mattoni che la compongono, così un uomo non è la somma delle parti di cui è fatto, no? Ora, che l'unità preceda le parti, che il tutto preceda le parti, questo è evidente per chiunque abbia delle nozioni da scuole elementari di matematica. Quindi siamo a livello delle scuole elementari. La cosa, io mi permetto di dire, ecco, mi permetto di suggerirvi questo, la cosa non è affatto ovvia nell'esperienza quotidiana. Che quindi noi impattiamo, nella nostra esperienza quotidiana, noi non impattiamo solo un mondo divisibile, ma entriamo in contatto con qualcosa che non è divisibile, né nel tempo né nello spazio. Scusate se Marcel Proust, diciamo, su questa idea della non parcellizzabilità del tempo, su questa intuizione che il tempo rappresenta un continuum, no? In questa intuizione, che poi non era sua perché era di Bergson, ma erano le lezioni che lui andava, che lui seguiva, di Henri Bergson, no? Questo costituisce l'impianto su cui lui poi comincia a lavorare, no? Nella ricerca del tempo perduto, no? Tra l'altro, cosa interessante, perché lui, quando scopre questo impianto, quando comincia a averlo chiaro, lui aveva scritto già tantissimo del suo romanzo. Quindi il romanzo è qualcosa, come dire, che prende, che comincia a esistere quando già un'enorme quantità di materiale narrativo è stato messo in atto, no? Tant'è vero che poi Proust a un certo punto faceva anche delle cose pazzesche. Voi sapete, qualcuno di voi saprà che stava tutto il giorno chiuso in casa, eccetera. Se usciva, usciva un paio d'ore di notte, no? Dormiva di giorno, cioè aveva cambiato completamente le proprie abitudini, no? E a un certo punto della sua opera comincia a ritagliare furiosamente, a prendere i fogli della sua ricerca, no? Comincia a metterli per terra, no? E camminando gattoni raccoglie un pezzo, un altro pezzo, lo mette insieme, li taglia, no? E oltre naturalmente a scrivere molti nuovi pezzi, ma questo, ecco, questo è interessante, ci descrive un po' la come dire, ecco, il caso in cui esiste un elemento, no? Cioè in questo caso l'intuizione stessa dell'esistenza di una continuità nel tempo, quindi che il nostro tempo non è fatto di ieri ho fatto questo, l'altro ieri quell'altro, 3 giorni fa quell'altro, il mese scorso sono stato nel tal posto, cioè non è così che il tempo esiste in noi. Quando Proust si accorge di questo, diciamo, da questo lui parte per reperire quella forma nella quale ciò che lui ha scritto comincia ad acquistare senso. Tenete conto che tante volte noi scriviamo ma non capiamo mica il senso di quello che facciamo. Ci piace una storia, mettiamo giù un raccontino, un episodio, una scenetta comica, una riflessione intima, no? Però non è ancora la forza. Tant'è vero che dopo un po' ci stanchiamo, dopo un po' cominciamo a, cioè, o siamo totalmente addormentati, diciamo così, o cominciamo a percepire un po' di vuoto, un po' di vuoto. Secondo me, se uno non ha percepito, se uno scrivendo non ha percepito il senso, come dire, di una vuotezza di questo, gli manca un pezzetto di esperienza abbastanza importante. Perché io insisto sulla forma? Insisto sulla forma perché nella forma è nella forma che la storia che io voglio raccontare o qualunque altra cosa mi si o, o qualunque pezzo di realtà mi si manifesta come altro da me. Infatti per forma noi intendiamo qualcosa che ha una propria forza di essere, cioè qualcosa che noi potremmo dire che esiste in proprio. In questo senso dico non assimilabile, non assimilabile perché in fondo se noi possiamo misurare tutto è come poter assimilare tutto. Siccome noi viviamo in un tempo in cui tutto generalmente si misura, cioè voi pensate solo al computer, che è una lingua fatta di 0 e 1, cioè una lingua binaria, no? A come questo ci può abituare, come tutti possiamo abituarci a, come dire, a scendere a questo livello delle cose. Quando noi parliamo della forma intendiamo qualcosa di altro, cioè cominciamo a entrare in un rapporto con la realtà che non è più semplicemente reattivo, ma che comincia a smuovere, a smuovermi psicologicamente. E se mi smuove psicologicamente è perché c'è, come dire, perché comincio a entrare a contatto con quello che si chiama un livello ontologico. Cioè, ontologico vuol dire che questa cosa qui c'è e c'è per conto suo. Ora io vi dico, non si scrive un romanzo, non si scrive un romanzo se non si ha questa, se non si ha questa intuizione della forma. Si possono solo scrivere delle pagine tutte una dietro l'altra. Io sono, adesso qui dico tante altre cose, per esempio parlo della bellezza, perché è chiaro che la forma, cioè il modo in cui mi si manifesta una forma è la bellezza. Io quando penso, quando io vedo qualcosa di bello, quando vedo qualcosa che mi colpisce, io non voglio definire il bello, non facciamo un corso di estetica, no? Però una, diciamo, nella nostra esperienza, qualunque cosa sia, quindi non stiamo neanche a decidere che cosa è bello e che cosa è brutto, sarebbe ancora un corso di estetica. Però qualunque cosa sia, una cosa quando mi colpisce per la sua bellezza, per esempio, genera in me spontaneamente una forma di rispetto. Rispetto che è una parola bellissima. Perché viene dal latino respicio, respicio che vuol dire riguardare, infatti avere riguardo di qualcuno, no? Che però vuol dire anche questa cosa mi riguarda, e scendendo più alla materialità della parola indica un guardare duplice, riguardare, come un guardare, siccome tutti i nostri termini astratti hanno un'origine concreta, no? È come un guardare la seconda volta, no? Guardare la seconda volta vuol dire guardare ciò che abbiamo già visto, che abbiamo già guardato, con però una sorta di domanda nuova: che cos'è questa cosa qui? Cos'è questa cosa qui che mi ha fatto fermare per strada? Cos'è questa cosa qui che mi è entrata in testa? No? E questo generalmente quando è generalmente da questo che nasce la voglia di scrivere un racconto, la voglia di scrivere un romanzo. no? Cioè nel momento in cui una forma, poi ci sono molti esempi, noi faremo molti esempi, faremo l'esempio di Kafka, faremo l'esempio del mio scrittore vivente preferito che è Cormac McCarthy, faremo l'esempio, ma Proust è troppo lungo, ma siccome ovviamente voi poi ve li dovete leggere questi libri, cioè voglio dire, io spero naturalmente che Il processo o Il castello di Kafka l'abbiate già letto. Sulla ricerca del tempo perduto, diciamo, è il classico libro che molti dicono di aver letto, no? Poi leggerlo davvero, diciamo, secondo me sono in pochi. Io cercherò di consigliarvi e di svolgere il mio, poi la mia indagine su, diciamo, dei libri, diciamo, accessibili come lunghezza, nel caso non li abbiate letti, perché io credo che Il processo l'abbiate letto tutti, Il castello molti di voi l'hanno letto ma mica tutti, Cavalli selvaggi di Cormac McCarthy secondo me l'hanno letto in pochi. Insomma, ci sono. Parleremo di questa cosa qui. Però quello che io vi voglio dire è questo. Io parlo della mia esperienza, cioè dell'esperienza di uno che ha scritto un po' di libri, no? La maggior parte dei quali sono libri di narrativa, diciamo quasi non tutti, ma sostanzialmente io scrivo narrativa. Perché? Perché evidentemente mi è venuto più facile far così, e poi facendolo molto a lungo e leggendo tanto e quindi trovando in quello che si legge, talvolta è nello scrittore che tu leggi un fratello maggiore magari che ti accompagna, che ti indica una cosa, un'altra cosa, eccetera. E poi è andata così. Adesso sono nella situazione un po' strana, nella quale sinceramente non so come sono venuto a trovarmi, in cui voglio scrivere un romanzo un po' più grande degli altri, diciamo così. Cioè non è una questione di numero di pagine, anche se temo che ci sarà anche quello, ma è una questione cioè come uno, insomma, che ha fatto tante case e vuol fare una chiesa. Cioè ha fatto un paese, ha fatto tante case e viene il momento in cui vuol fare la chiesa. Oppure se voi siete dei laici incalliti, diciamo, vuol fare il palazzo comunale. Per me è la chiesa, comunque, per me. Sia come sia, vuol fare qualcosa, diciamo, quindi non una casa in cui ci stanno dentro i proprietari, gli inquilini, eccetera, che riguarda gli inquilini di quella casa, ma una casa che in qualche modo che riguarda tutti, cioè tutte le altre case, no? Allora io sto cercando di fare, voglio fare questa cosa qui, so che ci metterò tanto tempo, e quindi diciamo una, perché l'ho pensato? Perché ha cominciato a venirmi un'idea più grande delle altre. Cioè non mi sarei mai messo lì a dire adesso voglio fare un romanzo più grande, se non perché mi era venuta un'idea più grande delle altre, no? Allora ho cominciato a lavorare a questo. La cosa interessante è questa, che io per esempio all'inizio avevo in mente una storia, abbastanza complessa e sono anche abbastanza contento poi di non averla usata, perché sono stato ieri sera a vedere il film Inland Empire di David Lynch e ho visto che quell'idea lì l'ha usata lui nel suo libro, un'idea molto simile alla mia, e quindi sono contento perché adesso sto seguendone un'altra. Però ecco, interessante questo, io avevo un po' di, diciamo, avevo una storia. In realtà sono diverse storie che si intrecciano. Comunque, diciamo, senza voler complicare le cose, che avevo una storia da scrivere. Io ho cominciato a scrivere questa storia dicendo: questa storia sarà il mio grande romanzo. A un certo punto io mi sono accorto che le parole cominciavano a mettersi per traverso, no? Cioè non erano interessate a entrare nel mio romanzo, no? Io mi accorgevo, andando avanti, che per mantenere un livello narrativo interessante, un buon livello narrativo, quindi una buona scrittura, io dovevo continuare ad alzare il tiro, ma nello stesso tempo diventava, come dire, il problema tecnico diventava sempre più importante a scapito della scorrevolezza, anche del godimento dello scrivere, perché uno a scrivere deve provare un certo godimento, no? Mentre a un certo punto, quando tu sei preso da un'idea troppo alta, cominci ad alzarti e vedi che non ti diverti più, perché devi stare allora c'è qualcosa che non funziona, mi accorgevo che non ero libero e quindi non lavoravo liberamente. Allora mi sono detto, cos'è che non funziona? No? Qual è la cosa, diciamo, bella, qual è la cosa da tenere e qual è invece la cosa che non va? Mi sono accorto che la cosa che non andava era proprio la storia. Mentre l'idea andava benissimo. Voi dite, come fa l'idea a esserci senza una storia? Invece è proprio così. Io vi faccio alcuni esempi. Se voi ascoltate quella che i Beatles hanno sempre considerato come la loro più importante, più bella e più grande canzone, che è A Day in the Life, la canzone finale che chiude l'album Sgt. Pepper, no? Voi, e se voi sapete le circostanze di come è stata scritta questa canzone, voi sapete che la stragrande maggioranza delle canzoni dei Beatles sono firmate Lennon McCartney, no? Però sapete anche che in realtà o le faceva Lennon o le faceva McCartney, cioè, e noi riusciamo a distinguere abbastanza facilmente i due perché sono talmente diversi, no? Sia come cantante, anche perché poi ognuno cantava le sue, per cui se sentite la voce di John Lennon vuol dire che è di John Lennon e viceversa, no? Ma era un contratto, era una cosa commerciale, insomma, no? Per cui erano firmate Lennon McCartney, ma noi sappiamo benissimo, appunto, che non è così. Tuttavia esiste una canzone che hanno fatto insieme, che è A Day in the Life. Questa l'hanno fatto proprio insieme loro due, e la cosa interessante è questa, che questa canzone nasce da due materiali musicali completamente diversi, no? Che avevano solo questo in comune, di essere essere inconclusi. Cioè John Lennon aveva fatto un pezzo e Paul McCartney ne aveva fatto tutto un altro. Ora lì, per esempio, è interessante perché l'idea non sta nella materia melodica, ma sta nel modo in cui loro hanno unito i materiali. Cioè c'è un momento in cui i due, perché ci hanno lavorato tanto a questa canzone, c'è un momento in cui i due, e lo scrivono anche, ci sono delle loro testimonianze, no? Quindi non è proprio sul nulla che sto parlando, c'è un momento in cui loro due non sono più, diciamo, la cosa interessante non è salvare la bella melodia che avevano scritto, ma l'unire, è il gesto dell'unire dei materiali diversi. Quando uno comincia a concepire questa cosa, la forma diventa quell'unione, non sono i materiali in sé, tant'è vero che potevano a un certo punto dire questo materiale non va bene, mettiamone un altro, non so se capite. Non funziona, questa melodia non funziona, bisogna farne un'altra. Un altro esempio completamente diverso è, per esempio, ci sono romanzi la cui forma coincide con la parola del titolo. Il castello di Kafka. La forma del castello è il castello. Tutto il libro, cioè noi non possiamo, è quasi senza materiale narrativo il castello. Anche il processo ne ha pochissimo, però nel processo c'è tutta una serie di, rifluisce tutta una serie di raccontini, di cose già spezzettate che lui aveva fatto indipendentemente, che poi entra come il pezzo più famoso, è l'uomo davanti alla legge. No? Storia che viene raccontata a Joseph K. camminando su e giù per la cattedrale. No? In realtà è un racconto precedente di Kafka, l'uomo davanti alla legge. Invece nel castello, castello che è un testo già tardo perché siamo già nel 22 o nel 24, di quando adesso ho un vuoto. No, lui muore nel 24, il castello deve essere del 22, comunque è una delle opere tarde, anche se lui è morto giovane, insomma. Se voi leggete il castello non ha materia narrativa. La materia narrativa è il castello. No? Castello che è questa cosa che non si può raggiungere, ma nello stesso tempo si è sempre dentro il castello. Poi il castello è questa cosa qui. Cioè, come dire, il castello è il libro stesso. Allora, Kafka, quasi un secolo fa, scrive un libro in cui non ha in mente una storia da raccontare, ma in cui procede in tutto un altro modo. Questo è solo per dirvi che si può procedere in tanti modi, no? Che quindi è scorretto venirvi a dire che i romanzi si scrivono così, così e cos'ha. Oppure se c'è qualcuno particolarmente sagace che vi dice che vi si scrivono così, così, cos'ha, la sua sagacia consisterà nel fatto che vi lascerà completamente liberi di fare in un altro modo. Noi non siamo qui per imporci degli schemi, e la forma non è affatto uno schema. Lo schema è ancora una misura. La forma è più un'avventura che una misura, se così possiamo dire. Tutte cose che ho scritto molto meglio qua sopra. Ma adesso io volevo, qui adesso c'è tutta una parte in cui io disturbo Dante, delle cose, e questo ve lo leggete voi, spero che la cosa vi sia utile, no? Perché diciamo il punto è molto, in realtà è molto complesso, però a me piaceva cominciare, diciamo, con questa idea, ecco, consegnando a me stesso, mentre la consegno a voi, questa idea che non ci sono precetti. Che non ci sono precetti, però non vuol dire che facciamo il caos. Vuol dire semplicemente che qualunque cosa abbiamo in testa, e tante volte non abbiamo in testa niente, perché guardate che avere in testa qualcosa, magari non so, io voglio fare la scuola di scrittura perché ho in testa una grande storia. Non è decisivo. Uno può benissimo venire qui e non avere in mente niente. E, diciamo, l'esempio che conforta tutti quelli che si sentono più che altro un vuoto, anzi io dirò la verità che probabilmente ho cominciato a scrivere per un vuoto, non per un pieno. Io credo di aver cominciato a scrivere soprattutto quando mio papà e mia mamma hanno smesso, se ben ricordo, hanno smesso di andare d'accordo, cosa che è successa abbastanza presto per la mia vita, no? E io adesso volevo leggervi un pezzo interessante del primo canto della Divina Commedia, perché, come dire, la questione della forma è una questione che ci mette in una posizione di totale servizio. Ripeto, quando Lennon e McCartney hanno capito che si poteva fare una canzone non semplicemente Yesterday, Samuel, cioè, ecco, è sempre così. E se voi ascoltate le canzoni c'è sempre questo meccanismo qui, no? E quando uno non usa questo meccanismo è perché decide di non usarlo, perché coscientemente si vuol mettere contro questo, però è raro, generalmente le canzoni. Dopodiché c'è un ritornello che deve essere ovviamente uno sviluppo dell'idea musicale che c'è nella frase musicale, diciamo, iniziale. Quindi, diciamo, ci deve essere una sintassi, no? E anche loro le canzoni un po' le avevano sempre fatte così. Adesso sarà che con Sgt. Pepper loro avevano cominciato a ragionare in un altro modo. Devo dire che George Martin fu abbastanza importante, questo, il loro manager, perché fu lui a svegliargli, dire: oh ragazzi, voi potete far così e state facendo così, no? Allora, non va bene questo, no? Allora loro concepirono questo album che, come voi sapete, è il più famoso album di tutta la storia della musica pop, Sgt. Pepper, no? Che già era concepito in un modo diverso, perché, come voi sapete, le canzoni sono tutte legate tra di loro, quindi c'è l'idea che l'album, tutto il disco, mi svolge un unico, diciamo, messaggio, discorso, un'unica, cioè, come dire, deve esistere una coerenza interna molto forte, con anche delle riprese, delle rispondenze, cioè un pezzettino di melodia di questa canzone che viene riecheggiata nell'altra, insomma, che quindi, diciamo, cominciano ad avere un pensiero musicale maggiore, più ampio, e forse per questo, no, viene loro in mente la possibilità di scrivere una canzone usando un altro sistema, cioè usando non uno sviluppo di un'idea musicale, no? Ma inventando un modo per mettere insieme idee diverse. Questo è, diciamo, l'aspetto, insomma, la novità indubbia, insomma, nel senso che nessuno aveva fatto così prima. Al tempo stesso, quando, ripeto, quando la forma, questa forma, che può essere, ripeto, un pezzo della tua storia, un personaggio, ma può essere un'altra cosa, come nel caso della canzone dei Beatles, oppure può essere una parola, come il castello. Il castello è la forma, è il castello. Non c'è una trama del libro, la trama è il castello. Quella cosa che c'è all'inizio e che c'è alla fine, anzi, voi sapete che alla fine non è possibile, perché in questo tipo di impostazione narrativa il libro non può essere finito, no? Ma ne parleremo di questo. A me però interessa molto questa idea, come dire, che lo scrittore, di fronte a questa cosa qui, l'artista, assume un atteggiamento più umile. No? Sentite, io vi leggo due terzine di Dante, famosissime, ma che probabilmente, sulle quali forse vale la pena fermarsi con un po' di attenzione. Voi sapete che nel mezzo del cammino di nostra vita lui si trova in un postaccio, però, cioè la selva oscura è un brutto posto, è qualcosa di brutto dentro di noi, insomma, no? Cioè lui a un certo punto dice anche perché la diritta via era smarrita. Cioè una volta che il tuo rapporto con la vita comincia a girare a vuoto, tu ti ritrovi a fare, a pensare, a dire cose, dici ma dove sono finito io? No? E lui spiega, cioè, tuttavia noi sappiamo che l'umanità in lui non era completamente uccisa, tant'è vero che lui, io volutamente non vi cito i testi, i versi danteschi in questo caso, no? Lui diciamo non è prigioniero della propria situazione umana fino al punto da non alzare a un certo punto gli occhi, no? Interessante, no? E lui vede che sul colle c'erano già i primissimi raggi del sole. Allora lui dice, se riesco a salire fin lassù, sono salvo, no? Cioè lui a un certo punto è chiaro che quel monte poi nell'allegoria dantesca è il monte della virtù, della rettitudine. Solo che a quel punto lui pensa con le sue forze di essere capace di salire. Cioè pensa, cioè lui nonostante si trovi messo male, pensa ancora, cioè nonostante la realtà gli abbia dato degli imbecille, lui pensa ancora di essere in grado di salire quel colle. Per fortuna, in un certo senso, soprattutto per nostra fortuna, ci pensano quelle tre bestie, soprattutto la lupa, che è la più pericolosa delle tre, no? La lonza, il leone e la lupa, a ricacciarlo giù. Come dire, ma tu cosa pensi? No? Cioè pensi di aver vissuto da imbecille fino adesso e dici sì vabbè adesso cambio vita. Dove pensi di essere? Chi pensi di essere? Questo è un momento essenziale, tant'è vero che Dante rotola giù. E qui, per cui, l'ultimo barlume di speranza che lui aveva di salire, però lui l'ha legato ancora alla propria presunzione di potersela fare. Cioè come uno, non so, che dice ho fatto il porco fino a 40 anni, adesso però mi voglio sposare con la mia bella mogliettina, ma figurati, ma dove? Cioè adesso metto la testa a posto, ma dove? E qui ci sono queste due terzine che dicono così. Mentre io rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi, per lungo silenzio, parea fioco. Quando vidi costui nel gran deserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, o d'ombra o d'omo certo. Generalmente quando noi facciamo il riassunto del primo canto della Divina Commedia, diciamo lui cade giù, poi incontra Virgilio. Calma, c'è un pezzettino in mezzo, che è quello che vi ho letto. Mentre chi rovinava in basso, rovinava. No? Le rovine, le ruine sono, è il, sono le pietre della costruzione che si sfaldano, no? Cioè è l'edificio che cade a pezzi. Mentre io, come un edificio che cade a pezzi, cadevo in basso loco. Dinanzi agli occhi mi si fu offerto, questa cosa è interessante, offero, perché c'è oblati, ob e fero, cioè mi fu portato nella direzione contraria alla mia, no? E nello stesso tempo c'è l'idea dell'offerto, cioè offerto quindi qualcosa che non ho prodotto io. Cioè io a un certo punto mi trovo in una situazione di rovina e sono nel punto più basso. Non ho niente, avevo un mondo dentro di me, non ce l'ho più. In quel momento succede una cosa, vedo qualcosa che prima di sapere chi è qualcosa. Dinanzi agli occhi mi si fu offerto. È impressionante perché dentro tutto questo mio mondo in rovina c'è qualcosa che io non so che cosa sia, ma che esiste per forza propria, per luce propria. San Tommaso d'Aquino, quando parla delle cose, degli enti, degli esseri, dice che l'essere si rivela nelle cose per una certa luce. Anche qui c'è come una, è come una luce, ma una luce non nel senso di una luminosità particolare, ma la luce nel senso di, del fatto che io percepisco una forza che non è mia, che ha una sua autonomia, che esiste per conto suo. Dice, chi per lungo silenzio, questo è uno dei versi più discussi della Divina Commedia, chi per lungo silenzio parea fioco. Noi lo accettiamo anche nella sua versione più semplice, cioè chi era stato silenzioso così tanto tempo che sembrava non avesse più voce. Quindi mi si presenta qualcosa che è di una debolezza estrema, quindi non è un essere trionfante, ma è qualcosa che è solo un pelino oltre il nulla. Siccome io sono pieno di nulla, e quindi il nulla in quel momento Dante lo conosce benissimo, l'unica cosa che sa è questo, infatti lo chiama chi per lungo sia. Quando vidi costui nel gran deserto, il deserto è il suo, il deserto è lui, miserere di me, gridai a lui, abbi misericordia di me. Qual che tu sii, qualunque cosa tu sia. Lui non sa ancora che è Virgilio questo. Non dice Virgilio, sotto la sua tua ala io mi dispongo. No, lui non sa ancora che è Virgilio. Non dice, siccome avevo fallito, mi misi sotto l'ala dell'autorità Virgilio, quindi diciamo l'umanesimo antico, eccetera. No. La ragione, come poi Virgilio rappresenta la ragione, miserere di me, gridare a lui, qual che tu sii, o d'ombra o d'omo certo. Io mi volevo soffermare su questa cosa e volevo farvi osservare una qualcosa che c'entra un po' anche con la Divina Commedia come l'avete studiata voi a scuola. Vi ricordate che si parlava della differenza tra Dante personaggio e Dante scrittore e Dante poeta? Ora qui è interessante la cosa, perché da un certo punto di vista non ci sono due esseri così distanti come qui, cioè i due non sono così lontani come qui, perché uno è distrutto. Se credeva di avere un mondo interiore da esprimere attraverso grandi opere letterarie, bene, questo mondo non c'è più. L'altro dei due Dante, cioè uno è ridotto così male, l'altro dei due, tenete presente, che sta per scrivere, e lo sa benissimo, la più importante, diciamo, io dico la più importante forse opera letteraria della storia dell'umanità, ma diciamo una comunque delle tre o quattro, ecco, per stare larghi. No? Cioè, quindi Dante, diciamo, ci sono due Dante qui, uno che è veramente nella merda e l'altro che sta per fare la Divina Commedia. Cioè, mi sembra una divaricazione non da poco questa tra i due. Eppure noi sappiamo benissimo che questo miserere me lo stanno dicendo tutti e due in coro. Quindi non è una finzione quella che Dante ci sta presentando. Cioè non è lui che se ne sta tranquillo in poltrona mentre il personaggio che dice io se ne è caduto giù da un monte facendosi anche male e non ha nessuna speranza di risalire, nessuna. Sul monte della vita, sul monte della speranza, nessuna possibilità. Allora diciamo, ma questa è una situazione interessante. Cioè, interessante che l'uomo che sta per scrivere, ripeto, che è molto consapevole, avete presente quello che mi piace molto, il canto 11 del Purgatorio, dove dice, credeteci ma bue nella pintura, tenerlo segno, e ora ha giotto il grido. Così ha tolto l'uno all'altro guido l'onor del verso, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà dal nido. Quindi lui sapeva benissimo, Dante, che cosa stava facendo. Si dice, Guido Cavalcanti ha fatto dimenticare Guido di Vinizelli, ma adesso è arrivato qualcun altro. E voi capite che stava parlando di sé, eh? Non è che stava parlando di qualcun altro. Il bello è che dopo aver detto questo, dopo aver espresso quindi una chiara coscienza di quello che stava facendo, il verso successivo dice, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà dal nido, chi di voi si ricorda com'è il verso che viene dopo? Non è il mondar rumor, altro che un fiato di vento, che or vien quinci, or vien quindi. No? È impressionante come dopo aver detto, signori, questi sono stati dei grandi poeti, ma adesso è arrivato il più grande di tutti, e subito detto, ma che cos'è tutto questo? Non è niente. Non è niente. E Dante ha la consapevolezza per ogni verso, e questa è l'immensità di questa, l'eccezionalità, perché noi andiamo a caccia di eccezionalità. Noi vogliamo scrivere testi eccezionali. Cioè la letteratura si occupa dell'eccezionalità. L'ordinaria amministrazione non fa per noi. E voi vedete che quanto più è eccezionale la forma, che nella Divina Commedia è qualcosa di straordinario, di incredibile. Cioè già solo il racconto della forma della Divina Commedia, già solo se uno dovesse descrivere la forma della Divina Commedia, scriverebbe un libro credo più lungo della Divina Commedia stessa. È qualcosa di incredibile. Pensiamo solo al ricorso che fa, non dico non solo a tutta la poesia antica, ma tutto, per esempio, tutto il pensiero di San Tommaso d'Aquino, di Aristotele. Solo questo, cioè, è qualcosa di... Eppure quello che ci colpisce è che nell'istante in cui lui afferma questa grandezza indubbia, che anche, insomma, quando uno, insomma, concepisce un'idea del genere, diciamo, è contento, insomma. Eppure in quell'istante lì lui dice, lui ha la coscienza, cioè quell'istante lì è legato alla coscienza di non essere nessuno, per cui l'unica forma di rapporto tra il poeta e la forma, l'unica modalità, scusate, di rapporto tra il potere e la forma è l'invocazione, miserere mei. Miserere mei non è qualcosa che avviene fuori dalla Divina Commedia, cioè non è solo l'uomo Dante Alighieri che dice miserere mei a quel tizio lì che poi è Virgilio, perché la Divina Commedia è fatta in modo tale che tutto ciò che avviene come contenuto avviene come forma, e questo è uno dei miracoli di questo testo. Per cui, ma questo vuol dire, hanno scritto centinaia di biblioteche su queste cose, quindi diciamo non è che arrivo io adesso a dirvi questo. Ecco, io vi voglio dire questo, vi dico questo, prima di tutto perché è quello che, come dire, anch'io non pensavo che mi venisse l'idea di una forma così, che fosse qualcosa di totalmente altro rispetto alle storie che mi venivano in mente, che mi veniva voglia di raccontare. Però questo qui è successo a tanti, è successo a tanti scrittori. Forse succede sempre quando uno scrive un vero libro. La forma che è un certo ordine, la forma che è un certo modo di in cui i contenuti mi si presentano, no? È un certo modo di porgere. La forma è l'azione del testo, nel senso che io, il testo, voi potete provare a immaginare quando leggete un libro, fate questo giochetto. Quando leggete un romanzo, immaginatevi che questo romanzo ve l'abbia dato l'autore e immaginatevi il modo in cui ve lo dà, ve lo consegna. Voi vi accorgerete che ognuno ha un suo modo di darvelo, di porgervelo. La forma è il modo in cui si porge la storia o le storie, perché poi molti romanzi sono talmente ampi e ci sono esperienze artistiche talmente sconfinate che, cioè, dove come dire, i parametri dell'ordine narrativo solito, per esempio, non so, scrive con una testa, un corpo, una conclusione, no? Come vi insegnavano a scuola, no? Quando si fa il tema bisogna fare il cappello, poi bisogna fare, diciamo, il corpo centrale e poi bisogna arrivare a una conclusione, no? Insegnavano così, a me hanno insegnato così e secondo me non sbagliavano, no? Tuttavia, diciamo, poi quando si diventa grande si capisce che quello lì è uno dei modi in cui può avvenire questo, no? Ed è importante che ve ne insegnino uno, perché se non ve ne insegnano uno, l'idea che esiste una forma, diciamo, poi dovete farvela dopo e quindi dovete fare una fatica supplementare. Io, voi direte, ma cosa c'entra questo qui con la scuola di scrittura creativa? Io penso che c'entri moltissimo, prima di tutto appunto perché scrivere non è tirar fuori un mondo che abbiamo dentro, ma questo l'ho detto tante volte, no? E c'è una cosa molto interessante. Se voi leggete la prima poesia dei Fiori del Male di Baudelaire, voi sapete che nell'ultimo verso Baudelaire dice: tu ipocrita lettore, no? Allora vale la pena di chiedersi perché ci dà degli ipocriti Baudelaire, perché il lettore pone al testo di norma, normalmente, una domanda ipocrita. È sempre leggere, è sempre una questione di chiedere e ricevere. Cioè noi riceviamo da un testo quello che gli chiediamo. Per questo possiamo leggerlo tante volte. Possiamo leggerlo tante volte, un testo importante, perché gli chiediamo tante cose diverse. E lui ci può dare tante cose diverse. E il modo in cui approcciamo un testo, tante volte anche la modalità fisica, no? Per esempio, io sono sicuro che se ciascuno di voi legge il Macbeth per conto suo, fa un sacco di osservazioni interessanti. Se ci mettiamo a leggerlo insieme, con la prospettiva che so di metterlo in scena, subito cominciano a venirci in mente anche molte altre cose che, per quanto l'avessimo letto bene, non ci sarebbero venute in mente. E ci vengono in mente dal fatto di avere una... perché in una situazione, già il fatto di mettersi insieme a leggere il Macbeth vuol dire che abbiamo sul Macbeth una domanda diversa da quella che ci muove nella lettura individuale. So, per esempio, con l'idea, ma chissà che magari non riusciamo a metterlo in scena. Esempio. No? Ecco che sorgono delle domande. A me piace moltissimo vedere leggere le interviste con i registi teatrali, quelli bravi, no? Quando parlano delle loro opere, delle opere che hanno messo in scena, perché è sempre interessante, perché un regista vede delle cose che un lettore normale non vede, no? E perché le vede? Le vede perché mettendo in scena, facendo le prove, no? Per esempio, scusate, ormai ho il Macbeth in testa. Cioè se noi mettiamo che abbiamo voglia di mettere in scena il Macbeth, allora la prima cosa che fa un buon gruppo che vuol far teatro è dire: va bene, adesso se la vogliamo mettere in scena dobbiamo dimenticarci tutto quello che abbiamo letto sul Macbeth, del Macbeth eccetera, facciamo finta di non saper niente e di vedere che cosa succede, no? E allora vediamo i fatti che si succedono uno dietro l'altro. No? Cosa che invece quando leggiamo non è così, perché nella lettura noi andiamo avanti, ricordiamo quello che abbiamo visto indietro, non so come dire, no? Cioè nella lettura la nostra testa continua a lavorare, siamo qui ma intanto però ricolleghiamo indietro, facciamo delle congetture eccetera. Invece proviamo a immaginare, per esempio, che mettiamo in scena il Macbeth così, no? Una cosa dietro l'altra. Per esempio, una cosa interessante, lavorando così, è che possiamo scoprire, adesso voi sapete che Lady Macbeth è il personaggio più cattivo di tutta la storia della letteratura, no? E per esempio, se scoprissimo che non è poi così così cattiva, no? Per esempio, se noi mettiamo in scena il Macbeth scena dopo scena, quando compare Lady Macbeth, noi non sappiamo niente di quello che farà. La vediamo solo che va incontro al suo marito e lo abbraccia. Cioè la prima cosa che sappiamo è che vuol bene a suo marito. Cioè, questa donna ama suo marito. Quindi, per esempio, la prima notizia che abbiamo di questa donna è terribile, poi avremo una serie di cattive notizie. Però la prima notizia è buona, eh? La prima notizia che abbiamo di questa donna è buona. Cioè, lei vuol bene a suo marito. Per esempio, Medea, che è l'altra cattiva, l'altro mostro, siamo uno il mostro bianco, l'altro il mostro nero della storia del teatro. Se voi leggete la Medea di Euripide, cioè Medea già da subito è stata cornuta e mazziata, no? non solo, ma ha una voglia di vendetta spaventosa, perché ricordo tutto ciò che lei ha fatto per quest'uomo, che ha ammazzato perfino suo fratello, ha tradito suo padre, e è scappata con quest'uomo le ha dato due figli, no? E adesso per il potere, per poter diventare re di Corinto, la cornifica e sposa la principessa di Corinto con tanti saluti a Medea. Quindi Medea fin da subito, no? Inizia, donne di Corinto, no? Cioè comincia il coro, queste donne di Corinto, già disperate, sentono la disperazione, e arriva lei e ne dice peste e corna. Quindi, diciamo, Medea ci si presenta subito come odio. Lady Macbeth ci si presenta all'inizio come amore, poi di odio ne ha a bizzeffe, però all'inizio no. Ecco, questo è solo per dire, insomma, che voi vedete che le modalità anche concrete di lettura di un testo poi cambiano e ci possono aiutare a vedere, a modificare le nostre domande, ad approfondirle, per cui un testo, non è solo il fatto che un testo ha una molteplicità di significati, ma un testo sta di fronte a una molteplicità di domande, no? E generalmente più la storia è importante, è una storia, diciamo, che ci riguarda tutti, più accoglie in grande quantità le nostre domande, no? Perché dire la storia di Odisseo o Ulisse, come lo volete chiamare, che se ne torna dopo la guerra e vuol tornare a casa e non ci riesce perché ha tutte quelle vicissitudini che lo tengono lontano per 10 anni, è una storia che evidentemente ci riguarda tutti. Noi sappiamo, capiamo benissimo che è una storia che abbiamo dentro tutti, no? Tanto semplice nella sua idea, no? Ritorno, è il ritorno. E tanto capace di accogliere le nostre domande. Allora dicevo, non è il mondo interiore quello che fa la letteratura, non sono le storie che noi abbiamo in mente, noi siamo ipocriti, perché pensiamo che la letteratura ci rifornisca dei mezzi con i quali noi possiamo non fare i conti con quel mondo lì. Cioè noi pensiamo che il mondo che abbiamo dentro possa mantenersi vergine entrando a contatto con la materia della scrittura. Questa è l'ipocrisia. L'ipocrisia è di chi legge pensando che l'opera d'arte mi dia dei contenuti. Allora Leopardi se ne sta lì davanti alla siepe, no? E siccome non vede niente, si immagina l'infinito dietro. Cioè, poi andiamo a casa, siamo tutti contenti, no? Permessi sposi, sono due che sono tanto innamorati, no? C'è questo, allora era il 600, non è come adesso, no? E c'era questo signorotto, donna, che aveva messo gli occhi su di lei e quante ne hanno passate, però alla fine, grazie alla provvidenza del Signore, si sono sposati. Ciao, no? Infatti voi avete presente che nei Permessi sposi Manzoni, che è uno degli scrittori più cattivi, non è che è un cattivo scrittore, è uno scrittore cattivo, della storia della letteratura, alla fine fa il riassunto, no? Avete presente quando Renzo e Lucia si sposano e hanno i figli, no? Raccontano i figli la loro storia, no? E dice sì, dice in fondo, poi alla fine dissero che insomma la vita ci dà tante vicissitudini, però la buona volontà, l'amore per Dio e la sua cosa ce le possono far superare, renderle utili per una vita migliore. E questo noi pare tutto il suo, come figuratevi se ha scritto 500 pagine lui era molto ironico quando faceva questo, bisogna sempre prenderlo con le mollettine, Manzoni, no? Scrittore difficilissimo. Cioè l'ipocrisia è quella di pensare che la letteratura ci possa fornire degli strumenti neutri per mettere sulla carta qualcosa che noi abbiamo dentro pari pari. Questo non succede, non succede. La letteratura è qualcosa invece che compie un'azione. La letteratura fa qualcosa. La letteratura aggredisce. La letteratura rovina quello che noi pensavamo. Nulla ci dice che non sia stata proprio la letteratura a rovinare Dante e a metterlo nelle condizioni di gridare miserere mei. Anche perché lui ha sempre fatto il letterato, quindi è molto probabile che fosse quello. Ipocrita lettore. No? Uno pensa di sapere, che così sappiamo come si fa un incipit, come si struttura un dialogo, no? Come si struttura un dialogo? Un vero scrittore impara ogni volta da capo come si fa un dialogo. Non esiste mai una volta. Certo, esistono delle forme nelle quali uno si trova dentro, questo sì. Georges Simenon, come avrebbe fatto a scrivere tutti i libri che ha scritto se non si fosse trovato già? Cioè, se non fosse stato un uomo dalla straordinaria capacità di reinventare sempre la stessa forma e di ripresentarcela sempre in modi diversi. Oppure, non so, se voi leggete uno scrittore, adesso purtroppo l'ultimo suo libro è stato tradotto da Cani, Everyman di Philip Roth, quindi è anche, diciamo, si prova anche un po' di umiliazione vedendo una casa editrice come Einaudi che ci presenta delle traduzioni non rivedute, no? E questo qui è intollerabile, no? Però se voi leggete Philip Roth, che è uno dei scrittori molto bravi attualmente in circolazione, no? Se voi leggete questo libro, è un libro innanzitutto di un autore anziano, no? E si percepisce che è vecchio l'autore, che è un autore che ha una certa età e che si accomoda molto bene dentro due grandi tradizioni che per esempio la letteratura americana offre, e signori, a noi non le offre. Una è la tradizione ebraica. Cioè, Philip Roth è uno scrittore ebraico che scrive, che usa la lingua inglese, ma dentro la lingua inglese conserva un idioletto yiddish, che è molto facilmente percepibile, no? Perché voi sapete che gli ebrei, quando migrarono in America, soprattutto quelli che venivano dall'Europa dell'Est, cioè la stragrande maggioranza, voi sapete che conservarono la loro lingua. No? Cioè loro parlavano in Yiddish anche in America, cioè imparare l'inglese per loro fu un bel problema, no? Ora loro per esempio nel caso di Philip Roth noi abbiamo, o nel caso di molti scrittori ebrei, no? Noi abbiamo da un lato questa tradizione che si percepisce molto. Quindi una tradizione che viene dall'Yiddish, poi loro hanno cominciato a scrivere in inglese, ma che si mantiene, che è tutta una, anche, che mantiene dentro anche un po' l'atmosfera del loro mondo, no? E dall'altro il cinema, no? Per cui se leggete per esempio Everyman, comincia con un funerale e con gente che tiene discorsi a un funerale, dico, non so quanti film abbiamo visto che cominciano così americani, ma io direi tanti. Perché è un classico incipit cinematografico, no? Per esempio, interessante perché tutta la letteratura, però grandissima letteratura americana, grandissima parte della letteratura americana ci arriva protetta da alcune forme. Per esempio, è chiaro che la letteratura che ci viene dall'America è molto cinematografica. Voi avrete letto, spero molti di voi avranno letto, il mitico Francis McComber di Ernest Hemingway. No? No. Va bene, vi consiglio di leggere Breve vita felice di Francis McComber, che è il primo dei famosi 49 racconti, comunque il più lungo racconto di Hemingway, dei racconti il più lungo, e se voi leggete Francis McComber, che è ambientato in Africa in una battuta di caccia grossa, però quello che vi colpisce è che i personaggi sono in realtà attori di Hollywood, cioè voi vedete benissimo, anche se lui non ce lo dice, potete benissimo nella pausa tra una scena e l'altra immaginare lei che si rifà il trucco, no? Che arrivano, perché la lingua del cinema, cioè il cinema è diventato una lingua, là molto più che da noi, anzi da noi lo era più. Cioè io trovo del cinema in Cesare Pavese, ne trovo pochissimo negli scrittori di adesso, in tanti scrittori di adesso. Il cinema addirittura si è allontanato, forse con la fine di Cinecittà, si è allontanato da noi. Però diciamo, queste sono delle forme, degli alvei, no? Per esempio, una delle ragioni per cui la letteratura americana ci dà, come dice Sandro Veronesi, no? Osservava, chiacchierando con lui, la caratteristica che la letteratura americana ha continuato in tutto il secolo XX a darci grandi cose, mentre altre letterature, non so, se voi andate nella letteratura francese ha dei vuoti, quella italiana ha dei vuoti, la letteratura sudamericana ha molti vuoti, per esempio adesso è un momento di crisi, insomma, no? Mentre 30 anni fa ci ha dato un capogiro di grandi scrittori. Ecco, una delle ragioni, credo, per cui per esempio la letteratura americana continua invece, abbiamo sempre avuto delle cose molto belle che venivano dal Nord America, cioè dagli Stati Uniti. Io credo che una delle ragioni è che il cinema o esperienze etniche, culturali particolari che si conservavano, voi andate a New York, una cosa che vi colpisce è che trovate là l'Italia come qua non esiste più, trovate là la Francia come qua non esiste più, no? Cioè io solo a New York ho visto fare la mozzarella come a Caserta. Cioè, per fare la mozzarella con le mani nell'acqua bollente, le cose, no? A New York e a Caserta. Ecco, questo per cui è una città anche che del suo conservatorismo fa, insomma, la sua forza, no? Ecco, e questo per esempio è un altro elemento fortemente che porta letteratura, no? Adesso questo, poi ognuno si cerca le sue fortune, perché questo non vuol dire che poi allora è migliore o peggiore questo o quello, no? Ci sono però degli elementi di aiuto. Io l'ultima cosa che dico è che le due terzine che abbiamo letto di Dante ci fanno capire questo, che quando noi parliamo della forma non parliamo del racconto, dei personaggi, dello stile, dell'incipit, del lessico o di tutte queste, ma parliamo di qualcosa che sta prima, di un punto precedente. Questo punto precedente è essenziale perché altrimenti diventiamo schiavi di schemi. Allora, per non essere schiavi di schemi abbiamo bisogno di mantenere con la realtà quel livello di rapporto ontologico, cioè, quindi rapporto con l'essere, no? Come Dante quando dice tu, quando vede questo che viene avanti, no? Quindi con qualcosa la cui energia non è nostra. All'inizio, quando io cominciai a uscire i miei primi libri, il complimento che mi facevano dei critici era: tu sei uno scrittore che scrive per necessità. E io rimanevo sempre un po' dubbioso su questo, che voleva essere un complimento. Perché dicevo, cosa vuol dire scrivere per necessità? Vuol dire che ha una grande necessità di scrivere. È solo questo. È il fatto che, quindi devo sfogarmi? Allora questo è uno sfogo, cioè vuol dire questa necessità produce sfoghi, non produce letteratura. No? Finché noi non cominciamo a capire che la necessità è la necessità della cosa, cioè la necessità è una necessità che ci si presenta come una necessità, cioè Dante, la novità di Dante è che Dante fa quel cammino perché si rende conto di essere destinato a farlo. Non perché dice adesso faccio il capolavoro e spazzo via tutti, non ce n'è più né per Omero, né per Virgilio, né per nessuno. Non è per quello, non è quello. È che a un certo punto Dante si trova a un punto che nel punto della miseria e del vuoto più grande lui intravede una luce che viene da qualcos'altro, che poi lui dirà che è Dio, ma all'inizio non è Dio, è quella cosa lì che ha davanti. No? e la cui unica caratteristica è di esistere per una forza propria, per una forza propria. Ecco, finché uno che vuol scrivere non comincia a intuire questa cosa qui, no? Per cui io, per esempio, spero di riuscire a fare una cosa con i corsisti più vecchi, cioè, non quelli del primo anno, che vi affido al signor Braga, ma spero di tantissimo di potervi di poter mettere in atto, come dire, delle cose che abbiano una immediata destinazione. Cioè, noi dobbiamo scrivere per essere pubblicati, per essere letti, perché qualcuno apprezzi quello che leggiamo, dobbiamo fare in modo di essere apprezzati, dobbiamo sapere quindi quali sono le circostanze, diciamo, in cui le nostre parole cominciano a entrare, eccetera, eccetera. La scrittura letteraria, la letteratura è tutto il contrario di uno sfogo, non è assolutamente uno sfogo, non è assolutamente necessario avere chissà che cosa dentro di sé, no? È necessario semplicemente una cosa, l'attrattiva. È necessario essere attratti, perché il primo modo, la prima modalità in cui la forma ci si presenta è un'attrattiva. Tu hai l'essere, io no. Come Dante vede, Dante è nulla, il gran deserto, e lui vede quella cosa lì che viene avanti, dice miserere di me, no? Che è la forma più bella dell'attrattiva. Via. Non esiste nient'altro, esiste quella cosa lì, no? E Dante, ecco, io credo che tutto ciò a cui noi dobbiamo aiutarci è mantenere viva quell'attrattiva e trovare le astuzie anche, e trovare la furbizia, perché no? Che poi però è una furbizia del cuore in realtà, quindi è il cuore, è una, quindi non è una furbizia del cervello, è l'astuzia, come la chiama Platone quando parla dell'amore, quella attrattiva, cioè aveva ragione Robert Louis Stevenson, insomma, lo leggerete qui perché qui l'ho detto bene, no? Come il romanzo nasce molto di più dalla forma del romanzo, quindi dal romanzesco. Robert Louis Stevenson, vi fotocopierò le sue cose sul romanzesco, cioè c'è anche sulle atmosfere, per esempio, lui basava molto la sua letteratura, come sapete, sulle atmosfere, no? Quindi parlava, dice sicuramente una voce che viene da lontano, no? Un rumore che sentiamo dietro una porta, fanno molto più romanzo di questo rumore qui. No? O della voce, no? Una parola che non si capisce diventa più interessante di una che si capisce, perché fa più romanzo. Un veliero, no? Fa sicuramente più romanzo, un veliero che solca i mari fa più romanzo dello yacht di Briatore. Cioè, noi esistono delle cose, insomma, che stabiliscono con noi quella lontananza,